Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo, Signore, perché tu ci stai guidando a comprendere quanto siamo lontani dal tuo amore, dalla tua tenerezza e quanto siamo lontani anche dalla fraternità che tu ci chiedi, dall'attenzione che la tua parola ci chiede nei confronti del nostro fratello che tu hai fatto a tua immagine come noi. Ti ringraziamo perché la parola dei profeti ci scuote e ci mette dentro un desiderio di cambiamento. Ti chiediamo di mandarci la forza dello Spirito Santo perché da soli non possiamo farcela. Signore Gesù, tu sei colui che ha compiuto la grande missione dei profeti e ha realizzato quanto essi hanno detto. Sii accanto a noi con la tua forza per incoraggiarci. E tu, Maria, che hai vissuto in pienezza la parola e non solo hai detto si compia in me questa parola, sostienici con la tua preghiera materna. Amen. Riprendiamo dunque il nostro cammino, siamo al capitolo terzo del profeta Michea, abbiamo già detto il suo nome, chi è come Dio, cioè grande come Dio. Ed ecco che di nuovo Michea dice parole molto molto dure contro coloro che usano il loro potere per schiacciare gli altri. È un hobby ancora molto praticato questo, no? Quelli che usano dalle fabbriche, dagli uffici, che so, fino a quelli che poi andando su, quelli che hanno delle responsabilità anche sociali, sempre di più, pensate alle code infinite che si fanno magari davanti agli sportelli con l'impiegato che ti guarda come per dirti ho ben altro da fare, e ecco, tutte queste cose qui. Comunque, ed ecco che comincia con una parola. Io dissi, lui è sempre Michea che parla, siamo al capitolo 3, ascoltate capi di Giacobbe. Voi, governanti della casa di Israele, qui faccio notare una cosa magari un po', se volete, curiosa, nell'Antico Testamento, per dire il popolo di Dio si chiama Israele, ma qua qualche volta viene chiamata casa di Giacobbe. Così come nel Vangelo, Gesù si rivolge di tanto in tanto a Pietro e lo chiama Simone, e altre volte si rivolge a Pietro e lo chiama Pietro. Come mai? Non è una cosa casuale. Perché chi era Giacobbe? Penso che sappiate che era il figlio minore di Isacco, il quale generato ebbe due figli, Giacobbe ed Esaù, che erano gemelli. E il nome stesso è un nome che dice, è un programma, vuol dire colui che fa lo sgambetto, cioè imbroglione. E se voi andate a leggere il libro della Genesi, tutte le avventure di Giacobbe, poverino, cioè le ha fatte ma le ha anche ricevute, perché alla fine di solito è chi la fa l'aspetti. E allora Giacobbe, Yaakov in ebraico vuol dire colui che fa lo sgambetto. Cioè colui che ti tiene per il calcagno, no? Uno cammina davanti, questo alza per camminare, alza il piede, tu lo prendi per il calcagno e quello va giù in terra. Allora, quando nella Bibbia si dice non temere, Giacobbe, Giacobbe inteso come Israele, vuol dire non temere, malgrado che tu sei imbroglione, io mi prendo cura di te. E la stessa cosa poi invece quando dice Israele, ricordate che durante la lotta di Dio e con Giacobbe allo Yabok, quando Giacobbe sta tornando a casa da suo fratello Esaù e ha una grande strizza, tutta la notte lotta, contro una creatura misteriosa al guado del fiume Yabok, e a un certo punto questa creatura dice: lasciami andare che sta arrivando il giorno. E lui dice: no, se prima non mi benedici. E in quel momento lo benedice e gli cambia il nome e gli dice: tu d'ora innanzi non ti chiamerai più Yaakov, sgambettatore o imbroglione, ma ti chiamerai Israele, colui che lotta e che vince. Quindi, quando si parla di Israele, non temere Israele, si può intendere tu che sei stato rinnovato da Dio. E invece quando si intende, oh popolo di Giacobbe, no? Allora, pure non temere, vermiciattolo di Giacobbe, è un modo per dire tu sei colui che è debole, fragile, peccatore ancora. La stessa cosa vale per Pietro e per Simone. Simone è il nome naturale di Pietro, no? Gesù ha dato, quando vide Simone disse: tu sei Pietro, Kefas, che sei una roccia, ma Pietro pensa di essere una roccia, in realtà essere una roccia può essere anche una roccia sgretolata, sei una roccia di scarto magari. E tu sei, e allora Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. Poi durante l'ultima cena: Simone, Simone, ho pregato per te, e tu, una volta ripresoti, dopo aver tradito Gesù, sostieni e incoraggia i tuoi fratelli. Vedete che lo chiama Simone, perché è la debolezza. Quando è debole lo chiama Simone, quando invece parla della sua forza lo chiama Pietro. Così anche capitolo 21 di Giovanni, quando dice: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro, tu che sei debole, fragile, eccetera. E lui che aveva promesso nell'ultima cena: morirò per te, l'aveva rinnegato 3 volte. Non è più così sicuro di morire per lui, e gli risponde per 3 volte: Signore, ti sono amico. Gesù usa un verbo, verbo agapao, che vuol dire amare in pienezza fino a darsi totalmente senza risparmio, e lui risponde con un verbo un po' più ridotto: ti sono amico. E allora Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, eccetera, eccetera. Seconda volta, ancora Gesù dice: Simone, mi agapas me, ancora mi ami tu come? E lui ancora: Signore, ti sono amico. E la terza volta Gesù cambia il verbo: Pileis me, Simone, mi sei amico. E Pietro si rattrista perché dice: perfino lui ha dovuto cambiare il verbo, vuol dire che sono uno straccio, vuol dire che sono proprio ridotto capao. E invece Gesù dice: non temere, proprio perché tu sei fragile, perché sei capace solo di essere amico, allora io ti do in mano le cose più fragili del mio gregge, pasci, le mie pecorelle, più preziose e più fragili perché sono quelle che poi dovranno partorire, eccetera. Comunque, è per dire che l'uso dei nomi per le stesse persone è motivato. Bisogna essere attenti e sapere. Allora qui si sta rivolgendo quindi a Giacobbe, capi di Giacobbe, cioè capi degli imbroglioni. Ecco. Ascoltate, voi che governate, voi che siete imbroglioni, cioè figli di Giacobbe, di questo imbroglione qui, voi governanti della casa di Giacobbe, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene, amanti del male. Voi strappate alla gente, loro vuol dire alla gente, al popolo, la pelle di dosso, la carne dalle ossa. Divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso. 2 volte lo viene ripetuto in maniera forte, quasi a dire: guardate che niente di nuovo sotto il sole ancora oggi, no? Sapete quanta gente viene usata da quelli che sui campi che devono raccogliere i pomodori fino a quelli che vengono sfruttati con uno stipendio da fame, eccetera, no? messi in condizioni anche di lavoro davvero difficile, ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi come carne in una pentola, quando devo mettere dentro un capretto, una pecora, devo farlo a pezzi, no? Fanno a pezzi il mio popolo. Come lesso in una caldaia. Vedete, immagini sempre più forti, sempre più realistiche, anche pesanti. Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà. Nasconderà loro la faccia in quel tempo, perché hanno compiuto cattive azioni. Cioè, si rivolge a questi capi e dice: verrà il momento, attento, che verrà il momento. Ricordate la cicala e la formica, no? Quando avete in mente la poesia di Trilussa, non so se ricordate, la cicala e la formica, dice: tra poco arriverà la tramontana, amica, stacci attenta, cioè arriverà tutto tempo e allora dovrai. E lì, quindi stai attento che non dura sempre la fortuna. Adesso siete a capo, ma dopo verrà il momento in cui sarete in difficoltà. E allora rimetterete a gridare al Signore e quella misericordia che tu non hai usato con gli altri, guarda che Dio non la userà con te. Cioè, non è il Dio vendicatore, no? Ma è il Dio che difende i poveri. Cioè, è giusto che tu provi che cosa vuol dire l'umiliazione. Che tu capisca che cosa vuol dire lo schiacciare gli altri, perché se non ne fai esperienza tornerai a farlo probabilmente. Quindi cosa fa Dio? Nasconderà loro la faccia in quel tempo perché hanno compiuto cattive azioni. E adesso però c'è un'altra categoria di persone che cerca di mettere un po' sotto la lente di ingrandimento il profeta Michea. Sono i profeti opportunisti, quelli che per opportunismo, per tenersi buoni capi, eccetera, oppure solo per intimorire, sono un po' come quelli che vanno in giro a fare le carte, no? Quelli che ricordate, vanno a Marchi, no? Se non pagate, guardate che. E questi poveri dicono: mamma mia, mi vengono addosso tutti i malocchi del mondo, sai? Quindi l'intimidazione, no? Così dice il Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunziano pace se hanno qualcosa tra i denti da mordere. Anche qui vedete le immagini sono efficaci. Se mi dai qualcosa da tenere sotto i denti, da mangiare, tu mi dai qualcosa, io annuncio pace. Ma se non mette loro niente, non si mette niente loro in bocca, dichiarano guerra. Quindi per voi imbroglioni, per voi sarà notte invece di visioni. Poi io vi ho dato la possibilità di avere visioni e di leggere le cose con gli occhi di Dio. Ebbene, siccome hai usato male gli occhi, diventerai cieco. Essere notte vuol dire non ci vedrai più, non vedi più quello che dovevi vedere. Un profeta che tradisce la sua missione è un profeta che fa il cieco. Quindi hai fatto il cieco? Diventerai cieco, cioè sarà notte per te. Invece di visioni, tenebre per voi, invece di responsi. Il sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno su di essi. Le immagini sono fortissime, no? Sarà giorno e voi non ci vedrete più. È buio, sarà come brancolare nella notte. I veggenti saranno ricoperti di vergogna e gli indovini arrossiranno, si copriranno tutti il labbro, cioè metteranno la mano sulla bocca piuttosto che parlare. Perché? Perché hanno detto delle cose che erano per compiacere, non per far crescere o per aiutare, non una parola che ti aiuta a diventare, ad aumentare la fede, ma parole compiacenti che ti ingannano. Ricordate Gesù nel Vangelo, anche lì, anche Gesù parla dei falsi profeti. State attenti ai falsi profeti, i quali vengono a voi in pelo da pecora, mettono la pelle da pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Sempre questo inganno, che è lo stesso inganno che Gesù mette in guardia contro gli scribi e farisei. Come li chiama Gesù? Oppure ipocriti spesso. Ma che cosa vuol dire ipocrita? Attore. Ipocritai vuol dire attore, uno che recita, perché gli ipocritai in greco erano quelli che mettevano la maschera per recitare, quindi non potevi vedere chi era quello che impersonava, perché la maschera aveva la funzione del microfono, no? Adesso c'è il microfono, allora non c'era, e allora la maschera aveva una specie di piccolo... dove c'era la bocca, una specie di cono rovesciato, tagliato, e poi c'era tutto il mascherone, che le maschere erano i tipi, il tipo della persona triste, il tipo della persona allegra, il tipo della persona che sta vivendo la tragicità. Le maschere erano fisse, erano sempre quelle, che non cambiavano. E allora, mettendo la maschera, uno poteva parlare forte e tutti nel teatro sentivano. Teatro vuol dire... del semicerchio che faceva da teatro, insomma. E allora anche questi vengono presentati come imbroglioni, quelli che mettono la maschera. Per voi sarà notte, eccetera, eccetera. Il sole tramonterà su questi profeti, oscuro si farà il giorno su di essi, i veggenti saranno ricoperti di vergogna, gli indovini arrossiranno, si copriranno tutti il labbro, avranno vergogna di poter parlare perché hanno detto cose false, perché non hanno risposta da Dio, cioè perché Dio non fa quello che loro hanno detto. Quindi non sarà risposta. Mentre io sono pieno di forza con lo Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. Adesso sta parlando lui, è Michea che parla. Io non sono uno che dice le cose a metà, mi sono compromesso e quindi mi sono fatto nemici, voi sapete che... dire la verità è pericoloso, C'è un vecchio proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare, perché dire la verità ti fai un nemico, no? Mi ricordo quando avevo l'oratorio femminile, soprattutto femminile e maschile, i maschi sono un po' più sempliciotti, erano, adesso non lo so più, ma allora erano un po' più sempliciotti, allora due amiche, no? Intanto sentivi, dimmi sinceramente cosa pensi di me, io dentro di me dicevo, spero che non glielo dica perché questa qui gli toglierà il saluto per tutta la vita, perché se glielo dici sinceramente, certamente non è quello che vuole lei, no? Dimmi davvero tutto. E mi ricordo un sacerdote amico, 10 anni più di me, 85 anni, ancora molto, molto pimpante, e allora era responsabile della FOM, Federazione Oratori Milanesi, e allora ogni tanto io lo invitavo a tenere delle conferenze alle mie ragazze e ai miei ragazzi, ai miei quelli un po' più grandicelli, quelli che facevano già un po' i responsabili in oratorio, che avevano una certa mansione, e lui ha fatto tutto un bel discorso, e poi si rivolge a una e dice: e tu Cicciona cosa ne pensi? Immaginarsi questa, finita la conferenza viene da me e dice: non invitare più questo prete così antipatico. Tutti gli altri erano contenti, l'avevo invitato, ma lei si era sentita. Allora, regala il cavallo, chi ti dice la verità, servirà per scappare. E lui è uno di quelli che ha il coraggio di dire, di parlare. Ed ecco ancora ai responsabili di Sion, che sono quelli di Gerusalemme. Sion è il monte su cui sorge Gerusalemme. Udite questo dunque, capi della casa di Giacobbe, cioè ancora una volta voi che siete i capi degli imbroglioni, i capi di quelli che vanno a tenere, a fare lo sgambetto, e che siete governanti della casa di Israele. Pensate quindi, i peggiori, come sempre, no? Vanno a diventare i governanti. Che voi che aborrite la giustizia, storcete quanto eretto, che costruite Sion sul sangue, terribile, terribile, eh? E Gerusalemme con il sopruso, i suoi capi giudicano in vista dei regali. Mamma mia, vedete l'attualità, eh? Le bustarelle, tutto quello che pensate voi. I suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, fanno pagare, i suoi profeti danno oracoli per denaro, osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male? E siccome dicono questo, non ci coglierà alcun male, mentre invece le minacce sono lì. La Siria sta arrivando e sta mettendo a ferro e fuoco tutto l'Oriente. Ah no, no, Dio, noi abbiamo Dio, ah, noi abbiamo. No? Sion allora ha risposto: perciò, per causa vostra, cioè voi dovevate essere l'allarme e l'allarme non ha funzionato. Voi dovevate dire l'SOS, convertitevi, decidetevi, ebbene la responsabilità sarà vostra. Perciò, per causa vostra, Sion, cioè il monte di Sion dove c'è il tempio, sarà arata come un campo. Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine, il monte del tempio, un'altura selvosa, cioè tutto quello che per voi adesso è onore, che vi porta gioia, vi sentite grandi, siete vicini a Dio, ebbene sarete ridotti a nulla. Notate bene che queste pene, che non sono pene, ricordate che in ebraico il giudizio di Dio non è qualcosa che Dio fa. Ci sono due parole in ebraico, c'è cioè mishpat, che si traduce giudizio, e poi giustizia, che invece è tzedakah, la giustizia. Che cos'è la giustizia? Perché per noi la giustizia viene in mente, no? La giustizia che ha in mano la bilancia, uno va al processo, cioè la giustizia è uguale per tutti, quasi. Per la Bibbia la tzedekah non è questo, è il modo nuovo di Dio di pensare, è il ribaltamento della logica umana. Pensate alla giustizia di Dio espressa nelle beatitudini. Cosa diciamo noi uomini? Beati quelli che sono ricchi, beati quelli che ridono a squarciagola, beati quelli che non hanno problemi. E Gesù dice: beati quelli che sono poveri, beati quelli che piangono, beati quelli. Ecco, questa è la giustizia di Dio, è una gerarchia di valori ribaltata. Allora, Dio è giusto perché ribalta i valori che l'uomo propone. Però c'è anche mishpat, che vuol dire giudizio. Infatti Gesù dice: non sono venuto io a giudicare, perché noi ci giudichiamo da soli. Mishpat, che viene tradotto giudizio, a noi, per noi ricorda quello qualcuno che punta il dito contro di te, no? Che ti giudica. In realtà è il risultato normale di quello che hai fatto. Cioè, se io, come vi dicevo, salgo sull'albero e taglio il ramo dalla parte del tronco, da il mishpat, cioè la stupidaggine che ho fatto, mi cade addosso. Quindi non è se non il risultato, il mishpat, cioè il giudizio, di una stupidaggine che ho fatto io, no? Vado fuori senza ombrello, con l'acqua che scroscia, c'è anche tempo di influenza, e il giorno dopo ho 38 di febbre. Ma Dio mi ha punito, no? Ti sei punito da solo, quindi non è il giudizio. Ricordate quando Gesù dice: non sono venuto a giudicare, ma per salvare. Cioè, sono venuto a salvarti da questo tuo giudizio, che lo fai tu questo giudizio. Se io preparo una bomba, me la fabbrico in casa e poi la nascondo sotto il letto, se quando la mia casa esploderà non posso dare la colpa al vicino di casa o a Dio perché mi ha fatto esplodere la bomba, l'ho fabbricata io. Quindi il mishpat, il giudizio, è il risultato della stupidità umana. Non so se mi sono spiegato. Quindi, quando Dio parla in questo senso, nella Bibbia c'è, soprattutto dei profeti, non sta dicendo: l'hai fatta, adesso Dio ti punisce. No, questo non è se non il risultato di quello che hai preparato tu. C'è un proverbio, no? Che non è nostro, non l'abbiamo inventato noi, si trova nel libro dei proverbi: chi semina vento raccoglie tempesta. Quindi non è tanto il Signore che ti castiga. Quando tu fai il male, ricordati che ti castighi da solo. Quindi è questo il grande insegnamento in questo capitolo. Cioè, tutta questa gente che sta usando male i doni di Dio e li usa per schiacciare gli altri, per opportunismo, eccetera, eccetera, cosa potrà avere? Non potrà avere se non il risultato di quello che hai seminato. Non posso seminare la zizzania e poi raccogliere il buon grano. Raccoglierai quello che hai seminato. Ed è questo che ci fermiamo a questo punto.